Martedì 10 dicembre, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiana su Radio Incontri Blu Cortona. Ai microfoni Stefano Bertini vi auguro una buona giornata. Castiglion Fiorentino e Cortona sono le protagoniste delle notizie di oggi. Pezzi di gomma, scarti di plastica, bombolette esaurite, sedie, flaconi vuoti, bottiglie di vetro, un materasso e sacchi neri ancora sigillati, uno scenario da film horror. Questo è solo un frammento dell'elenco di rifiuti che compongono l'ennesima discarica abusiva a cielo aperto scoperta nelle campagne della Valdichiana. Stavolta il ritrovamento è avvenuto nel comune di Castiglion Fiorentino, lungo il viale che attraversa l'area dell'ex zuccherificio, una zona di campi e distese scarsamente sorvegliata, ai lati della quale è stato abbandonato il materiale denunciato sui social. L'accumulo di rifiuti, composto per la maggior parte da oggetti facilmente smaltibili nei centri di raccolta, ha suscitato indignazione tra i cittadini, mentre le amministrazioni comunali continuano a combattere il problema. Ma non è purtroppo un episodio isolato. Recentemente una discarica simile è stata individuata lungo il sentiero della bonifica, al confine tra Foiano della Chiana e Castiglion Fiorentino. Anche in quel caso, l'area scelta per l'abbandono del materiale, probabilmente frutto di una svuota cantina, era una zona di campagna lontana da occhi indiscreti. I sindaci Jacopo Franci e Mario Agnelli, insieme alle autorità locali, avevano effettuato un sopralluogo e sporto denuncia contro ignoti. Un fenomeno che sembra inarrestabile. Le campagne della Valdichiana continuano ad essere prese di mira per lo smaltimento illegale di rifiuti, con conseguenze devastanti per l'ambiente e il territorio. Ancora Castiglion Fiorentino e con una notizia decisamente più bella per la seconda news di oggi. Ci riempie di orgoglio essere arrivati alla 10ª edizione del Santucce Storm Festival, un concorso letterario partito in punta di piedi e che negli anni sta riscuotendo un grande successo. Così l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi, alla serata di premiazione del concorso letterario, tenutasi domenica pomeriggio al Teatro Mario Spina. La nuova giuria del Santucce, composta da Caterina Menci, Angiolo Maccarini, Stefania Battaglini, Monica Mancini, Silvia Pelagatti e Pino Imperatore, ha premiato per la sezione racconti Giuseppe Romanelli con La sindacalista e le fresie, mentre per la sezione romanzo la vincitrice è stata Vincenza Lorusso con Le radici nell'acqua. Menzioni speciali per 8 dei 25 finalisti della rassegna: Leonardo Zanelli, Lucia Morini, Lidia Marzilli, Vincenzo Vinagli, Cinzia Cornelli, Elisa Mariotti, Serena Savarelli e Barbara Quadernucci, e ragazzi del Viva. Ospite d'onore di questa 10ª edizione del Santucce è stato il giornalista e scrittore di fama internazionale Alan Friedman, che in apertura ha dichiarato: «Ringrazio l'amministrazione comunale e l'assessorato alla cultura per aver pensato a me come ospite di questo interessante concorso letterario». La serata, condotta dalla giornalista Francesca Scartoni, ha visto la presentazione dell'ultimo libro di Friedman, La fine dell'impero americano, guida al nuovo disordine mondiale. Il giornalista americano, dialogando con lo scrittore e sceneggiatore Massimiliano Griner, ha fatto un'appassionante panoramica della situazione geopolitica mondiale, che ha catturato l'attenzione del numeroso pubblico presente allo Spina. E chiudiamo i notiziari di oggi con Cortona. Nuova edizione di Archeologie Archeologis 2024. L'iniziativa organizzata dalla University of Alberta in collaborazione con il Comune di Cortona, MAEC e Accademia Etrusca. L'incontro si terrà dopodomani, giovedì 12 dicembre, dalle 16, nella Sala Medicea di Palazzo Casali. Il tema dell'edizione 2024 concernerà sulla riflessione sulle diverse accezioni in cui si può intendere l'archeologia contemporanea. Nel primo incontro si parlerà del confronto tra due siti dei territori di Cortona e del Trasimeno: il sito della Villa Romana a Ossaia, i cui scavi sono stati condotti dagli archeologi Elena Fracchi e Maurizio Gualtieri della University of Alberta, e il sito della Villa Romana di Castiglione del Lago, i cui scavi sono stati condotti sotto la direzione di Rebecca Schindler e Peter Foss della DePauw University, in collaborazione con The Umbra Institute e Associazione Acqua nell'ambito del Trasimeno Regional Archaeological Project. Nel secondo incontro, Paolo Giulierini, già direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oltre che componente dell'Accademia Etrusca, dialogherà sul progetto Lampedusano diretto da Francesca Nichini, docente dell'Università di Pisa e titolare in Italia della prima cattedra universitaria di archeologia contemporanea. L'iniziativa, aperta alla cittadinanza, vedrà gli interventi dell'assessore alla cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti, del vice lucumone dell'Accademia Etrusca, Paolo Bruschetti, e di Marco Pacioni, della University of Alberta. Anche per oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi con le loro rubriche, i loro spazi, i loro approfondimenti. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 11 dicembre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatrici e radioascoltatori, buongiorno. Don Tonino Bello, nel Vangelo dell'antipaura. Paura ha la stessa radice di pavimento, viene dal latino pavere. Significa battere il terreno per livellarlo. Anche terrore ha la stessa radice di terra. Paura quindi è la conseguenza dell'essere battuto, calpestato, allivellato, appiattito. Ora, che cosa mi dice il Signore di fronte a queste paure? Rimani lì steso sul pavimento? Rimani atterrito, atterrato? No, mi dice la stessa cosa che ha detto a Maria. Non avere paura, non temere. E adopera due bei verbi bellissimi. Alzatevi e levate il capo. Sono i due verbi dell'antipaura, sono i due verbi dell'avvento, sono le due luci che ci devono accompagnare nel nostro cammino che ci prepara al Natale. Alzatevi, levate il capo. Alzarsi significa credere che il Signore è venuto già 2000 anni fa proprio per aiutarci a vincere la rassegnazione. Alzarsi significa riconoscere che se le nostre braccia si sono fatte troppo corte per abbracciare tutta intera la speranza del mondo, il Signore ci presta le sue. Alzarsi significa abbandonare il pavimento della cattiveria, della violenza, dell'ambiguità, perché il peccato invecchia la terra, significa insomma allargare lo spessore della nostra fede. Ma alzarsi significa anche allargare lo spessore della speranza, puntando lo sguardo verso il futuro, da dove egli un giorno verrà nella gloria per portare a compimento la sua opera di salvezza. Allora non ci sarà più pianto né lutto e tutte le lacrime saranno asciugate dal volto degli uomini. Tanto Cristo un giorno tornerà, festa per tutti gli amici, che paura dobbiamo avere. Questo significa alzarsi, ma che significa levare il capo? Levare il capo significa fare un colpo di testa, reagire e muoversi, essere convinti che il Signore viene ogni giorno, ogni momento, nel qui e nell'ora della storia. Viene come ospite velato, quindi saperlo riconoscere nei poveri, negli umili, nei sofferenti. Significa in definitiva allargare lo spessore della carità.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Si sono disputate le due partite mancanti per completare la 18ª giornata del campionato di Serie C Girone B. L'Arezzo al Portelisa con il pullman nuovo al seguito a 244 tifosi per sfatare la vittoria che non arriva da 6 giornate. Un'assenza pesante dell'ultimo momento per mister Truise, il difensore Chiosa, sofferente per un colpo all'occhio subito in allenamento, non va nemmeno in panchina. Al suo posto Del Fabbro, ultima da titolare il 3 novembre scorso contro l'Ascoli, il tecnico che aveva paventato la possibilità di giocare senza centravanti di ruolo, alla fine sceglie Oguzzi come riferimento in avanti. Novità tattica in casa rossonera, Gorgone rinuncia al 3-5-2 delle ultime uscite per ridisegnare la squadra con il 4-2-3-1, Guscher è titolare a centrocampo, gli acciaccati Sabbione e Magnaghi sono recuperati a tempo di record. Subito una clamorosa palla gol per la Lucchese, Anthony trova una prateria sul lancio lungo da dietro e si presenta in aria, il suo rasoterra di sinistro per fortuna è debole, Trombini para senza difficoltà. Al 21esimo episodio favorevole per gli Amaranto, espulsione per i locali e calcio di rigore per appunto la squadra Amaranto. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Palmisani respinge corto proprio sui piedi di Damiani che calcia a botta sicura, Sabbione devia con il braccio proprio sulla riga alzando la palla sopra la traversa, per Di Loreto è penalty con rosso per il difensore, dal dischetto Guccione non sbaglia, sinistro centrale che non dà scampo a Palmisani, Arezzo in vantaggio, Lucchese 0, Arezzo 1. Nonostante la superiorità numerica, l'Arezzo continua però a ballare. Quirini trova il buco, salta direttamente Gigli e poi solo davanti a Trombini allarga con il piattone, mangiandosi praticamente un gol fatto. Quindi Lucchese in inferiorità numerica, che mette ovviamente alle corde la formazione amaranto. Poi arriva il 45esimo con un minuto di recupero, guarda al riposo con l'Arezzo avanti di un gol. Prestazione tutt'altro che convincente quella degli amaranto, favoriti da un episodio che ha completamente cambiato la gara. Inizia la ripresa e nel giro di 13 minuti l'Arezzo cambia 4 giocatori. Esce Coccia, anche Damiani, entrano Righetti e Mauli, poi esce anche Tavernelli, al suo posto Pattarello ed infine anche Ogunzi e al suo posto entra Gucci. E nel frattempo era stato espulso anche mister Gorgone per proteste. Il tecnico voleva il secondo giallo per Ogunzi, protagonista di uno scontro molto duro con Gucci. L'Arezzo sfrutta la superiorità numerica, corre qualche rischio fino al 30esimo minuto con qualche cross in aria che mette un po' di brividi ai sostenitori amaranto e poi costruisce due palle gol, prima con Guccione e con Gaddini, due gol veramente sprecati che avrebbero sancito una vittoria più larga alla Porta Elisa. Comunque l'Arezzo torna alla vittoria al 95esimo, fischio finale, è una liberazione per tutti gli amaranto. Torna alla vittoria anche il Perugia, che batte il Campobasso per 2-1, i Grifoni in vantaggio per 2-0 fino al 95esimo, poi il gol della bandiera per la formazione di Braia. Il Grosseto supera il Montevarchi al Brilliperi per 2-1. È stata una partita nervosa, se poi specialmente incontri un arbitro come il signor tedesco proveniente da Battipaglia, che ne combina di tutti i colori. Ascoltate attentamente.
Partita ruvida, a tratti nervosa, ma giocata a viso aperto. Decidono gli episodi. Grosseto per allungare le 5 vittorie consecutive. Montevarchi per tenere l'imbattibilità che dura con i maremmani in casa da oltre 70 anni. 27 anni la media di età della formazione di mister Consonni, oggi in maglia nera. 22 quella dei ragazzi di mister Lelli in maglia gialla. Scuote la partita al settimo, la punizione del Grosseto dalla tre quarti. Possenti mette in aria un ottimo pallone, Benucci lo raccoglie, Testoni blocca. Al 22esimo Martinelli mette giù in aria Sacchini. Gli ospiti gridano al rigore, Tedesco di Battipaglia lascia proseguire. È solo il primo di tanti episodi da Moviola. Al 27esimo Marzierli raccoglie un bel filtrante sulla tre quarti, mette basso al centro, ma nessuno si fa trovare presente all'appuntamento con il gol praticamente fatto. Poco dopo due occasioni in sequenza per il Grosseto. È Macchi libero sulla destra a provare un tiro al volo che batte Testoni, ma non l'ultimo difensore montevarchino, che salva sulla linea. Poco dopo Sacchini è bravo a farsi trovare pronto su una ribattuta, ma la palla dà solo l'illusione del vantaggio. Vantaggio che dopo un primo tempo superiore rispetto ai padroni di casa arriva al 35esimo per il Grosseto con Marzierli che raccoglie in tuffo la palla servita da Macchi anticipando Martinelli e spedendola in rete. Clamoroso al Brilliperi, dalle immagini è evidente il colpo di pugno dell'autore del gol, difficile da percepire a velocità reale. L'arbitro convalida però la rete fra le forti proteste locali. È l'1-0. Primo tempo con più Grosseto e meno Montevarchi. I padroni di casa rientrano però in campo con un altro spirito nella ripresa e al 48esimo vanno vicini al pareggio con il bel cross di Orlandi raccolto di testa da Priore. La difesa grossetana si salva. Al 52esimo presunto rigore per i montevarchini, Priore viene atterrato in area, l'arbitro non concede il penalty e lascia proseguire. Al 54esimo è ancora l'attaccante rossoblu a raccogliere un buon pallone al centro servito involontariamente da Sacchini, Raffaelli si salva. Al 56esimo Boncompagni involato a rete viene steso in area, l'arbitro indica subito il dischetto del rigore. Dagli 11 metri Orlandi spiazza Raffaelli e segna l'1-1, sesto gol per lui in campionato. Al 67esimo Sacchini cerca il set da distanza ma non lo trova. Al 71esimo per una trattenuta in area del Montevarchi da calcio d'angolo al Grosseto viene concessa la massima punizione. Dagli 11 metri a Diego piazza bene la palla e segna il secondo sorpasso ospite. All'86esimo la reazione rosso-blu arriva con Orlandi che si invola in area avversaria, cade, tutti gridano al rigore ma l'arbitro non lo concede. Sul finale alla disperata Ciofi prova da posizione defilata, Raffaelli si salva ancora. Il Grosseto sfata il tabù Brilliperi, il Montevarchi esce sconfitto a testa alta. Gli episodi hanno deciso la partita, i maremmani accorciano sulla capolista Livorno, il Montevarchi rimane in zona galleggiamento a centro classifica.
Filippo Vetrini, dopo Montevarchi Grosseto 1-2, una partita intensa, dove il Grosseto ha anche sofferto, però alla fine è riuscito a portare i 3 punti a casa.
Sì, sono le vittorie più belle, insomma, ci fa piacere anche per i tifosi che con questa giornata autunnale sono venuti a seguirci, e poi ci fa piacere anche perché notoriamente, parlando di statistiche, Montevarchi era un campo molto ostico, erano 78 anni se non sbaglio, sì, che il Grosseto non riusciva ad espugnare Brilliperi, e quindi, come ci dissero giustamente i tifosi, sarete ricordati per aver preso 5 gol in 28 minuti a Livorno. Magari qualche volta ci piace anche, saremo ricordati dopo 78 anni per aver espugnato un campo difficile come quello di Montevarchi, e anche oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione perché è stata una partita molto sofferta, e mi è piaciuto veramente lo spirito e la voglia di vincere che hanno messo in campo i ragazzi.
Una partita anche piena un po' di polemiche, però, cioè, sia da una parte che dall'altra.
Allora, dalla tribuna non sono riuscito a vedere bene dei 3 episodi, ma non è perché era pro Grosseto. Il rigore a favore del Montevarchi mi sembrava un pochino dubbio, poi ci sono state tante polemiche anche dall'altra parte, credo che siano episodi che a livello arbitrale succedono tutte le domeniche, a volte siamo stati penalizzati noi, oggi probabilmente ha qualcosa da ridire in più il Montevarchi, però credo che bisogna saperlo accettare.
Ultima cosa, siamo comunque vicini alla vetta, se è possibile è lecito sognare un qualcosa di più?
No, io credo che pensare 6 giornate fa di guardare la vetta, insomma guardavamo che cosa facevano le squadre per la retrocessione diretta o la lotta per i playout, credo che il successo più grande dall'arrivo di Consonni sia di poter guardare addirittura verso la vetta. Sappiamo che la squadra che è prima in classifica è una squadra fortissima, ha tanti punti più di noi. Credo che lo spirito debba essere quello di oggi, poi dopo alla fine tireremo le somme.
Con Mr. Lelli, dopo Montevarchi Grosseto 1-2, una partita che comunque il Montevarchi ha, a mio parere, ha giocato molto bene, soprattutto il secondo tempo, però è mancato quel piglio in più per fare il gol.
Sì, sono d'accordo, condivido l'analisi, una partita ben giocata dai nostri ragazzi, infatti sono molto orgoglioso di loro. È un primo tempo un po' di studio dove abbiamo provato a fare la partita che volevamo, ma il Grosseto è stato bravo, diciamo, a fermare un po' le nostre fonti di gioco, infatti non abbiamo creato occasioni dal gol. Cosa diversa invece il secondo tempo, che siamo entrati con un piglio di maggiore, e questo ci ha portato a creare tante occasioni da gol, e quindi credo che meritassimo anche di vincere la partita, che però non è successo, e quindi però sono molto orgoglioso dei miei ragazzi.
Ne devo chiedere per forza del gol di Marzielli, quel gol di mano, e se ha cambiato anche in una maniera, diciamo, caratteriale dei suoi ragazzi.
Ma io credo che mi piacerebbe parlare della reazione che abbiamo avuto a un episodio che per i ragazzi era un episodio, insomma, dove eravamo stati penalizzati, ma io non l'ho visto e non mi piace commentare gli episodi arbitrali, però la cosa sicuramente da fare è reagire a livello emotivo in maniera positiva, cosa che inizialmente ci siamo un po' cascati e ci siamo fatti nervosire, e questo non va bene perché tutto quello che non dipende da noi va lasciato da parte, e invece il secondo tempo siamo riusciti a riportare un po' quella rabbia che avevano lì i ragazzi sul campo, per trasformarla in energia positiva, per cercare di riprenderci un po' quello che volevamo, e questo è successo e per questo sono orgoglioso.
Ultima domanda, dove può arrivare questo Montevarchi?
È difficile dirlo perché è un campionato molto equilibrato, però insomma il fatto di essere riusciti a giocarci alla pari una partita contro una squadra forte come il Grosseto e anche meritare di vincere è un bel segnale che diamo a noi stessi e al campionato, e manca ancora tantissime partite. Io penso che i giochi sono tutti ancora aperti e il nostro obiettivo rimane quello di salvarci con una salvezza tranquilla, però insomma ogni partita per noi è importante.
Ci sentiamo domani, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 10 dicembre 2024. Cielo molto nuvoloso con residui deboli fenomeni nella notte e dal primo mattino. Per il resto della giornata nuvolosità diffusa, ma con scarse precipitazioni se non a ridosso dell'Appennino tosco-romagnolo, venti deboli di grecale e temperature stazionarie o lieve aumento. Affidabilità alta.
La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Questa puntata è dedicata all'asma bronchiale. L'asma bronchiale è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree. Ciò significa che le vie aeree reagiscono in modo molto sensibile a diversi stimoli, contraendosi e restringendosi. La sintomatologia dell'asma è una difficoltà respiratoria, tosse, respiro sibilante ed oppressione toracica. Vi sono due grosse categorie di asma. La prima è l'asma bronchiale allergico, che insorge spesso in età infantile, e questo attacco di asma è scatenato da allergeni ambientali quali pollini, acari della polvere, muffa, forfora di animali domestici e talvolta anche allergie alimentari. In questa forma, quindi, l'esposizione a questi allergeni porta ad una reazione immunitaria che provoca infiammazione delle vie aeree, producendo quei sintomi che abbiamo detto precedentemente. La caratteristica principale dell'asma bronchiale allergico è la stagionalità dei sintomi, una storia familiare, cioè presenza di altri familiari affetti da malattie allergiche, i test, sia quelli cutanei sia quelli fatti sul sangue, sono positivi e c'è una buona risposta alla terapia inalatoria. L'asma non allergico invece è una forma che può essere innescata da una varietà di fattori, fra cui infezioni respiratorie, stress anche psichico, esercizio fisico, aria fredda, inquinamenti atmosferici ed alcuni additivi alimentari come i solfiti. Le caratteristiche fondamentali dell'asma non allergico sono innanzitutto un'insorgenza in età adulta, non c'è stagionalità dei sintomi, i test, sia quelli cutanei sia quelli sul sangue, risultano negativi. Una volta fatta diagnosi dell'asma, chiaramente il medico deve impostare una terapia. Per prima cosa è importante riconoscere ed eliminare i fattori scatenanti e il medico può informare il paziente di cambiare le abitudini di vita in casa per ridurre per esempio la presenza di acari della polvere e convincerlo a smettere di fumare nel caso sia presente questo fattore di rischio. Per quello che riguarda la terapia farmacologica, la terapia farmacologica si basa soprattutto su farmaci per via inalatoria e si fa normalmente una somministrazione di cortisonici, sempre per via inalatoria, che hanno la funzione di ridurre l'infiammazione a livello dei bronchi, associata a una terapia con broncodilatatori. Si usano i broncodilatatori sia perché abbiamo visto che effettivamente sono molto importanti per la terapia e poi perché permettono di usare un dosaggio minore di cortisonici. Naturalmente i pazienti affetti da asma devono sempre portare con sé una confezione di broncodilatatore a rapida azione come può essere il Ventolin. Per quello che riguarda l'evoluzione della malattia asmatica, diciamo che questa ha un decorso capriccioso. Alcune forme, per esempio, danno delle crisi sporadiche intervallate da periodi talvolta molto lunghi di completo benessere. Però ci sono delle forme in cui questo periodo di benessere è sempre ridotto tra un attacco e l'altro, e allora si può instaurare una forma di asma cronico. In questo periodo i sintomi, seppur in maniera ridotta, quale la tosse, il respiro sibilante, la dispnea da sforzo, sono presenti anche nei periodi tra un attacco e l'altro. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.